le voci.
Si intitola La mente fragile, l'enigma dell'Alzheimer, per le edizioni Raffaello Cortina, 2018. L'ultimo libro di Arnaldo Benini, professore emerito di neurochirurgia all'Università di Zurigo, docente al Centro Professionale Sociosanitario di Lugano, già primario di neurochirurgia alla Fondazione Schultes di Zurigo. Autore di saggi, di libri e saggi di filosofia, da Cartesio a Karl Popper, di etica, dall'eutanasia alla genetica, allo stato vegetativo permanente. Autore soprattutto di riflessioni sul cervello umano. Del 2001 citiamo Cosa sono io, il cervello alla ricerca di se stesso, e La coscienza imperfetta del 2012, fino a Neurobiologia del tempo del 2017. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono, con Alessio Sturaro alla regia tecnica, Antonio Bolzani in regia per raccogliere i vostri messaggi, e ai telefoni Tania Ciriaco. Dicevamo, La mente fragile, l'enigma di Alzheimer, dell'Alzheimer. È dunque un libro dal quale partiamo questa mattina con il nostro ospite, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno professor Arnaldo Benini, e ben ritrovato, visto che è già stato diverse volte nostro ospite.
Buongiorno, buongiorno a lei, e siamo ancora in tempo per darle del buon anno e del buon anno anche agli ascoltatori.
Assolutamente, sì. Li ricambiamo gli auguri, sì. E poi ce li rifaremo magari ancora anche alla fine. Lo potremmo definire una sorta di grido di allarme e di speranza, così mi è venuto in mente leggendo il suo libro. Però vorrei partire da una domanda tanto immediata quanto ampia. Perché l'Alzheimer rimane un enigma?
Ma le ragioni per cui l'Alzheimer rimane un enigma sono molte, alcune delle quali curiose. È la storia dell'Alzheimer come malattia, che comincia nel 1906, credo che sia una cosa unica nella storia delle malattie in assoluto, quello che è successo e sta succedendo con l'Alzheimer.
È una malattia che fa paura, soprattutto.
È una malattia che fa... Chi conosce... Oramai le persone con l'Alzheimer sono presenti nella nostra società, non c'è quasi famiglia che non abbia o non abbia avuto un componente che ha avuto questa malattia, un vicino, un amico, insomma... Che cosa sia la demenza è un'esperienza che moltissime persone hanno fatto, di cui naturalmente si ha paura su questo, ed è veramente una delle malattie più terribili che esista. Se arriva agli stadi finali è una cosa tremenda. Il problema per cui è ancora un enigma, perché a partire dal 1992 soprattutto si è seguita una strada per cercare di capirne la natura, la causa, e quindi possibilmente anche per trovarne una causa, che non ha portato assolutamente a niente. Dopo quasi 30 anni di studi fatti con un'enorme intensità, uscivano fino a 1200-1400 lavori all'anno su queste ricerche, si è arrivati alla conclusione che quello che si è cercato fino ad ora non ha portato a nessun risultato. La cosa, le dicevo, sorprende ed è unica, credo, nella storia della medicina, perché Alois Alzheimer nel 1906 ha descritto un caso di demenza. Nel 1911 ha scritto il suo unico lavoro sulla demenza, e quello, perché lui è morto molto giovane, nel quale dice che verosimilmente le beta amiloide e le tau, che sono le cause che si sono ricercate fino adesso, con la malattia di Alzheimer, con la demenza, con la demenza probabilmente non hanno niente a che fare. Ora, di questo ammonimento che fece Alzheimer nel 1911 non si è assolutamente tenuto conto. A partire dal 1992, quando fu descritta una teoria dell'Alzheimer che sembrava ragionevole, si sono cercate queste sostanze, come si producono, e cercando di eliminarle, senza nessun risultato. L'enigma è lì, si è seguito per anni, si è cercato per anni una causa che in realtà non c'è, e si continua a seguire per certi aspetti in certi istituti e in certi ambienti di ricerca, si continua a dire la stessa cosa. Ciò ha portato, e questa è la cosa che a me preme molto, è stato anche, come dire, una specie di impegno come medico che ho sentito di dover comunicare queste cose, ha portato a due conseguenze. Primo, la cosiddetta demenza precoce, no?
Professor Bonini, magari facciamo qui già un chiarimento, perché è vero che quando diciamo Alzheimer definiamo qualcosa di molto generico.
Sì.
E poi all'interno di questa definizione c'è tutta una serie di distinzioni da fare. Ci sono delle degenerazioni del cervello che sono assolutamente naturali e altre invece che non sono dovute semplicemente all'invecchiamento, ma hanno delle cause più profonde. In fondo è la ricerca di queste cause che ha creato tutta questa confusione per la quale lei vorrebbe, insomma, fare un po' di chiarezza, cioè evitare di cercare una causa definibile, facilmente definibile, dire ecco, abbiamo trovato l'agente scatenante, problema risolto, curiamo
questo
quello,
non
abbiamo
esiste.
E non è questo purtroppo,
è questo.
Ed è
questo
per quello che rimane enigmatico.
Oggi il senso è, anche di questo libro, che cioè bisogna fare una differenza fondamentale, che oggi si tende a non fare più, fra l'invecchiamento del cervello, cioè l'indebolimento cognitivo, come manifestazione inevitabile, ma non è patologica, non è una malattia dell'invecchiamento del cervello, che non è assolutamente demenza, non è neanche una demenza iniziale, è la demenza. Quella demenza che oggi si riassume nel termine Alzheimer. In realtà, anche negli ultimi anni, due o tre anni, non si parla più di malattia di Alzheimer, come se l'Alzheimer avesse una causa sola.
Ma si dice una sindrome.
Una sindrome, cioè la sindrome è il complesso di sintomi determinati da varie cause. Quindi quelle cause vanno cercate e questa è la novità assoluta. In un libro uscito recentemente, scritto da 13 grandi autori di tutto il mondo sull'Alzheimer, un libro importantissimo, inizia questo libro dicendo adesso nel nostro rapporto con l'Alzheimer comincia una nuova era. Di questo bisogna parlare, perché quello che oggi si diffonde in questo senso aiuta moltissimo la gente ad avere un rapporto razionale con questo rischio che corrono tutti. Su questo non bisogna
nascondersi dietro un dito,
nascondersi,
certo.
La realtà, ma che colpisce in realtà anche le persone molto anziane, meno della metà, ad esempio delle persone con 85 anni sono circa il 30% che hanno un indebolimento cognitivo così massiccio, gli altri si dimenticano le cose ma non sono dementi. Ecco, la cosa fondamentale, primo, uno degli scopi fondamentali del mio libro è quello di distinguere l'invecchiamento normale, non patologico del cervello e la demenza, la quale demenza, questo lo sappiamo ancora adesso ancora, una volta che cominci come tale non si ferma,
non
c'è niente
anche
da
perché,
fare.
Come
per
dice,
cui le misure preventive,
dopo ci veniamo professore,
no, volevo dire, dal momento che non si cura, e su questo è confermato, le misure preventive, tanto
diminuiscono,
più che sono anche
sono
abbastanza
altro
semplici, diventano tanto più importanti. Questa è la cosa fondamentale.
Anche perché, appunto, come dicevo, la saggezza popolare dice che di qualcosa bisogna pur morire, no? E quindi di solito si muore di vecchiaia. La vecchiaia non è una malattia di per sé, ne vengono tutta una serie di patologie legate alla vecchiaia. Peraltro la stessa malattia, diciamo, degenerativa che noi definiamo come Alzheimer di per sé non è mortale, sono, diciamo, le sue manifestazioni che poi accelerano semmai la perdita piano piano delle risorse vitali e poi conducono alla morte.
Lei sa,
però,
quant'è una volta stabilita la diagnosi corretta, perché ci fanno diagnosi,
appunto, anche questo è il problema,
diagnosi corretta di Alzheimer, l'attesa di vita massima nel, non so neanche dire, migliore dei casi, è di 8-10 anni. Poi Oltre vabbè, a quelle età,
se uno sopravvive. Se uno scopre di avere Alzheimer a 80 anni, poi può anche campare fino a 90. Invece il problema è quando la diagnosi viene fatta precocemente e soprattutto come viene fatta.
E poi soprattutto quando è sbagliata.
Quindi per questo il libro di Arnaldo Benini, La mente che è fragile, non soltanto quella di chi si ammala, a volte anche quella di chi deve diagnosticare la malattia nel cercare degli appigli, continua a creare un enigma attorno all'Alzheimer. Questo appunto è il titolo del libro di Arnaldo Benini di cui stiamo parlando. Ovviamente precisiamo che quella che stiamo facendo stamattina non è una consulenza per analizzare singoli casi, perché ovviamente non si possono fare le diagnosi al telefono e non è neanche, come dire, l'occasione né per diminuire la preoccupazione legittima, peraltro, da parte anche di chi ci ascolta, né per creare allarmismo, al contrario, perché è vero che la malattia è diventata un soggetto di analisi sia medica, di ricerca medica, ma anche di interpretazione, spesso anche attraverso i giornali, se ne parla, se ne legge tantissimo, ed è vero anche che si misurano, si constatano molti casi e anche probabilmente un aumento, ma cercheremo di capire il perché, perché la medicina spesso è complessa, non tanto per i risultati che dà, ma per come li ottiene questi risultati. Quindi se avete delle domande anche relative magari anche ad altri libri che ha scritto Arnaldo Benini, siamo qui con lui fino alle 11.55, ripeto, non per fare una consulenza medica, ma per dare delle risposte che non siano inquietanti, non facilmente allarmistiche, ma che creino un po' di chiarezza su una parola che però effettivamente ci fa molta paura.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oh,
A mille voci questa mattina ospitiamo il professor Arnaldo Benini, professore emerito di neurochirurgia all'Università di Zurigo, docente al Centro Professionale Sociosanitario di Lugano, autore di libri e di saggi sulla medicina e la filosofia. Peraltro ha proprio recentemente presentato a Lugano il suo ultimo libro, La mente fragile, l'enigma di Alzheimer, del quale stiamo parlando questa mattina proprio per cercare di affrontare un tema che spesso fa paura, addirittura è quella che potremmo definire quasi una sorta di emergenza antropologica legata appunto all'insorgenza delle demenze che peraltro arrivano nell'età della vecchiaia, però alcune sono molto, diciamo, legate semplicemente al normale invecchiamento, altre invece appunto come quelle che definiamo genericamente Alzheimer ci fanno molta paura. Ovviamente molta paura significa anche molte domande e probabilmente anche molte considerazioni da parte degli ascoltatori, Antonio Bolzani.
Mica tanto, buongiorno. No, il pubblico è atterrito, credo. Più che altro è impaurito rispetto a quello che ci sta dicendo il professor Benini e quindi sta ascoltando quanto appunto sta spiegando sulla malattia di Alzheimer. È arrivata comunque una richiesta telefonica, una domanda telefonica, e una signora chiede se la sindrome di Alzheimer è ereditaria.
No, assolutamente no.
Ci sono dei fattori, diciamo, però predisponenti di carattere ereditario?
Esattamente, non di carattere ereditario. Okay. L'eredità va... cioè, qui bisogna intendersi, l'abbiamo detto prima, l'Alzheimer non è una malattia.
Infatti, è una sindrome.
Quindi ci sono tante cause. Una di queste cause è congenita, ma è rarissima, e sono le demenze, che ci sono, ma sono, ripeto, rarissime, che si manifestano in tutta la loro gravità prima dei 30 anni.
Ci sono pochissimi casi, però.
Sono casi rarissimi. Quindi, quando si parla dell'Alzheimer in generale, bisogna lasciar perdere il fattore genetico. Questo, il fattore ereditario,
non esiste.
Questo non esiste. La cosa importante, invece, è quello genetico. Attenzione, quando lei prima parlava dell'invecchiamento e noi viviamo, la durata della nostra vita è un fatto genetico. I geni stabiliscono quanto tempo noi staremo al mondo.
Poi c'è l'ambiente, poi ci sono le casualità della vita.
Al di là di questo limite noi non possiamo andare in nessuna maniera.
Nella migliore delle condizioni possibili.
Poi all'interno di questa durata stabilita dai geni, così come stabilisce l'altezza del nostro corpo o il colore dei nostri occhi, poi la durata effettiva dell'esistenza. Allora, c'è questa durata teorica che è genetica, poi la durata effettiva dipende da quello che oggi si chiamano i fattori epigenetici,
cioè
che sono i fattori dell'ambiente dove si vive e da quelli che gli inglesi chiamano, la letteratura inglese chiama lifestyle, cioè come si vive.
Lo stile di vita.
Ecco, su questi elementi, su quello genetico c'è niente da fare. Quindi il rischio della demenza non si può estirpare, perché il fattore genetico c'è. Se i geni stabiliscono che i nostri neuroni cominciano a invecchiare a 60 anni o 65...
Non posso farci nulla.
Non si può fare altro. Ma questi sono casi relativamente rari. Oggi si è visto chiaramente che i fattori epigenetici giocano un ruolo importantissimo. Io vorrei forse... è importante forse ricordare che l'attenzione su questo aspetto, che oggi si rivela sempre più importante se non determinante, è venuto da una indagine epidemiologica. Questo è un po' la debolezza di questo, ma oramai i dati sono talmente vasti e consolidati e corroborati che non si possono più mettere in discussione, che fu fatta in California, dove queste statistiche si fanno sempre con grande serietà. Lì si vide che a partire dal 2005 in poi, per tante ragioni che adesso qui non stiamo qui a ricordare, il numero delle malattie cardiovascolari, ipertensione, tachicardia parossistica, arteriosclerosi e tutto quello che ha a che fare con la circolazione del cuore, era calato, continuava a calare del 50%, questo per tante ragioni. Contemporaneamente si vide, e si registrò e si confermò che il numero di nuovi ammalati di Alzheimer o di demenza senile calava del 50%. Quindi fu automatico mettere le due cose assieme, cioè che disturbi cardiovascolari cronici possono portare alla demenza.
E questo era un fattore rassicurante, però questo non ha diminuito il numero poi di insorgenze di casi.
Attenzione, prima, fino a qualche anno fa, eravamo tutti dell'idea che contro l'Alzheimer non ci fosse niente da fare. Se uno lo prende, non c'era niente da fare per prevenire. Questo era appunto basato su quella... su quell'errore fondamentale che si faceva di tenere conto soltanto delle beta amiloidi nel cervello, no? Dice, una volta vengo, niente da fare. Perché? Perché no? Perché poi, vabbè, tanti si trovavano dei medicamenti che riuscivano a annullare completamente le beta amiloidi e la demenza continuava come prima. Quindi il discorso fu lì. Ma adesso si sa, perché è stato confermato, ripeto, in modo assolutamente indiscutibile, che tenendo conto di molti elementi negativi del nostro stile di vita, cercando di prevenirli, si diminuisce fino al 70%, questa è una recente statistica che viene dalla Scandinavia, il rischio della demenza. Quali sono questi fatti? È poi in realtà niente di speciale, perché...
è lo stile di vita.
No, dico, anche. Queste sono le raccomandazioni che si sono sempre date per vivere meglio e più a lungo. Non bere, cioè, l'alcolismo è tremendo per le demenze. Non fumare o fumare pochissimo, la dieta, i disturbi cardiovascolari. Due disturbi cardiovascolari sembrano giocare un ruolo fondamentale, un ruolo veramente tremendo. Uno è la ipertensione, cioè l'aumento di pressione a partire dai 45 anni. È un elemento, a quanto pare, molto pericoloso. Molto pericoloso anche perché quando la pressione aumenta, all'inizio, per anni, può non dar nessun disturbo. Quando poi cominciano a venire infarti, eccetera, la cosa è già... Per cui si raccomanda, anche in questo libro di cui si parlava prima, si raccomanda a partire dai 45-50 anni di misurarsi regolarmente, ma non tutti i giorni, insomma. La pressione, oggi si fa bene la pressione del sangue per vedere che non si sia alzata senza dar disturbi, perché se si è alzata va assolutamente curata. E ci sono altre malattie. Poi ci sono il diabete, lo so, anche questo, il diabete 2, cioè quello che viene col tempo e con l'età, cioè questo aumento dello zucchero nel sangue può esserci per anni senza disturbi particolari. Quando poi il disturbo comincia ad arrivare è irreversibile, quindi anche quello va tenuto in considerazione.
Ma perché allora, se ci sono tutti questi aspetti che possono essere facilmente identificabili, facilmente prevenibili nel limite del possibile, e credo che questo è anche uno dei fulcri del suo libro, ci si ammala sempre di più di malattie che definiamo come l'Alzheimer? Che cos'è che fa diventare
no,
così?
Non ci si ammala sempre di più,
appunto,
attenzione.
Ma perché diventa sempre più un fattore socialmente significativo e importante?
Il fattore, perché la causa predisponente, importante, unica e inevitabile è l'età avanzata.
Quindi ci ammaliamo di più di queste malattie semplicemente perché viviamo più a lungo.
Perché il numero delle persone anziane aumenta. Alcuni anni fa è stata fatta una statistica riportandosi agli ultimi 30 anni che l'aumento della durata della vita di 6 anni e 3 mesi raddoppia il numero dell'Alzheimer. Quindi questo... Allora,
cioè una volta si moriva mediamente a 50 anni... non si aveva il tempo di avere l'Alzheimer. Oggi si campa fino a 90 anni e a 75.
Mi permette una curiosità che vorrei sottoporre al dottore, forse più di carattere filosofico. Prendiamo l'esempio di una persona molto anziana. È opportuno che questa persona anziana sappia perfettamente se la sua è una demenza senile o è un Alzheimer? È importante, opportuno,
no, ma
dire
non c'è
tutto,
mica differenza fra
tutto.
Le due cose.
Cioè, ecco, quanto è importante, quanto è anche utile dire a una persona molto anziana, guarda che non hai una demenza, ma è un Alzheimer, cioè arrivare a una spinta medicina.
La demenza è l'Alzheimer. Non so perché lei voglia fare questa differenza.
No, perché lei ha parlato prima di demenza naturale, di demenza senile naturale, no, no, che no, può allora non sfociare in Alzheimer.
La ringrazio di Dino, perché allora non ci siamo capiti. Il cervello si invecchia come tutti gli organi e quindi funziona di meno. Ma questa non è una malattia e soprattutto non è demenza, è semplicemente un indebolimento cognitivo di cui si distinguono, e questo è importantissimo, due stadi. Il primo, questo è universale, a partire da 65, 66, 67 anni, circa la metà o più di un terzo o la metà della popolazione comincia a avere dei, così, dimentica i numeri, dimentica gli indirizzi, dimentica, poi oggi poi che dobbiamo tenere in mente tutti i password, tutta questa roba, qualche cosa comincia di lì. Quello è il primo segno dell'indebolimento cognitivo, che non ha niente a che fare. Questo è un indebolimento cognitivo. La demenza è una distruzione della mente. Ecco, questo primo stadio, che può durare 7, 8, 10 anni, è caratterizzato dal fatto che di questi difetti, di questi indebolimenti, di questi errori, è consapevole soltanto la persona che li ha. Fuori, nel suo comportamento, nel suo modo di fare e di vivere, non è cambiato niente. Il secondo stadio, che oggi se ne parla molto, che viene indicato col termine inglese mild cognitive impairment, MCI, nella letteratura mondiale, no? Questo è questo stadio accentuato, soprattutto la memoria è diminuita ancora di più, e l'altra cosa che caratterizza questo stadio è il fatto che diventa molto difficile, se non impossibile poi per alcuni o in certi stati, imparare cose nuove, cioè la difficoltà di concentrarsi.
E tutto questo è il frutto, diciamo, di una normale fisiologia del cervello umano che invecchia.
Non è una malattia.
Diventa
tant'è
malattia
che
quando...
questa MCI, questo mild cognitive impairment, ecco, questo è diverso dallo stadio precedente perché se ne accorgono anche gli altri, i conviventi, i familiari, i colleghi, si accorgono, dice questo non è più, ma non è una malattia. Attenzione, addirittura di questo stadio si può anche migliorare. Addirittura negli ultimi anni sono stati comunicati anche con delle terapie di tipo cognitivo vario, addirittura guarire, tornare nello stato precedente. Io ho qualche dubbio su questo, ma insomma di questo si dice. La demenza, che non è un indebolimento cognitivo, ma è una distruzione degli organi cerebrali della mente, quando comincia prosegue inesorabile,
inarrestabile,
al massimo 10 anni, e non c'è niente da fare. Lì è la differenza. Per cui uno degli scopi di questo libro è di tranquillizzare le persone che arrivate fra i 65 e i 70 anni cominciano ad avere i primi segni del fatto che il cervello non ha più 30 anni o 40, che stiano tranquilli, perché questo è normale. Occorre naturalmente, come dire, orientare la propria vita a volte in un modo diverso, soprattutto con l'MCI bisogna avere dei familiari, degli amici, dei conoscenti che abbiano un po' di pazienza, ma ripeto, questa non è demenza, assolutamente.
Anche perché sennò c'è il rischio appunto di banalizzare. Oggi appunto si dice, ah, stai perdendo la memoria, cos'hai? C'hai l'Alzheimer, perché
dopo sono diventate.
No, appunto, il cervello umano è un organismo che, come tutti gli organismi viventi, invecchia, e invecchiando perde piano piano delle facoltà che invece quando era giovane erano pienamente efficienti e pienamente adatte alla nostra vita. Poi è vero che nella vita di oggi, a maggior ragione, veniamo spesso sollecitati, no? Con il nostro cervello, lo diceva il professor Benini, quante cose dobbiamo tenerci a mente, numero di telefono, password, eccetera, ma non è che dimenticarle significa che si va
automaticamente.
Ecco. E allora, da qui l'importanza che viene sottolineata nel libro di evitare delle diagnosi precoci che potrebbero essere semplicemente sbagliate, cioè dare l'impressione che la persona si sta ammalando di Alzheimer e invece in realtà non è il caso, oppure addirittura creargli la sorta di ansia, no? Del rischio di ammalarsi e quindi di diventare poi una condizione patologica, l'ansia di ammalarsi. Ci veniamo tra un attimo, perché così io che non me lo ricordo mai, diamo ancora anche i nostri numeri di telefono ai nostri ascoltatori che ci volessero contattare, e poi torniamo qui in studio con il professor Vedi, che, come sentite dalla sua enfasi, ci tiene a sottolineare appunto che non siamo qui né per fare dell'allarmismo né per fare delle semplificazioni. Sente, la sente davvero come un'urgenza morale, quella appunto di cercare di risolvere almeno una parte del cosiddetto enigma dell'Alzheimer.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
A little bit of summer's what the whole year's all about. You look fine, fine, fine. Put your feet up next to mine. We can watch that waterline get higher and higher. Say, 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 ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire. Watch that waterline get higher and higher. Say, 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 ain't it been some kind of day? You and me been catching on like a wildfire.
Mille voci questa mattina in compagnia del professor Arnaldo Benini, che è stato per molto tempo neurochirurgo, ma poi si è interessato ai problemi del funzionamento del cervello umano, ma anche dell'interpretazione che spesso ne cerchiamo di dare, anche sbagliando, e ha recentemente dato alle stampe il libro La mente fragile, l'enigma dell'Alzheimer, proprio per cercare di fare un po' di ordine in quella che viene spesso ritenuta una sorta di emergenza, no? Quella di affrontare una malattia che fa paura, questa sindrome appunto di Alzheimer. E arrivano domande dagli ascoltatori, anche perché è difficile poi distinguere le cose, però almeno cercare di non fare dell'allarmismo, perché semplicemente si dimentica un numero di telefono e dire: ecco, adesso sono destinato
sono
a una
sulla strada dell'Alzheimer.
Ecco, sono sulla strada dell'Alzheimer. No, non è così che funzionano le cose. C'è chi chiede, per esempio, adesso vedo che tra l'altro squillano i telefoni, ci sono anche ascoltatori che chiedono anche di commentare altre teorie, ma credo che sono tante le teorie che vengono pubblicizzate nel mondo. In particolare un'ascoltatrice parla della dottoressa Naomi Fail, non so se al professor Benini dice qualcosa, ma anche qui dopo appunto ognuno dice la sua. Antonio Bolzani invece legge i messaggi in WhatsApp che dicono cosa.
Sono diversi, allora c'è chi sostiene e chi ricorda che spesso le persone, o che ha anche esperienza con persone persone anziane o molto anziane che ricordano le cose di lunga durata, hanno dei ricordi sulle cose passate da molto tempo, ma non si ricordano bene le cose che invece sono successe poco
la memoria
prima.
Presbite, la memoria miope,
esattamente questo capita in molti anziani che hanno una memoria molto precaria e fragile per quanto riguarda le cose che sono successe magari in giornata. Poi ci chiedono ancora la differenza tra l'arteriosclerosi e l'Alzheimer, ed è una domanda credo pertinente e interessante. Poi quali sono gli esami per capire se è veramente Alzheimer o altro, e come si riconosce se è un Alzheimer una persona con meno di 70 anni. Poi ancora, è possibile rallentare la progressione dell'Alzheimer? Come, in che modo? Poi alcuni ascoltatori spaventati per l'atrofizzazione dei cervelli dei giovani d'oggi. Che anziani saranno? Beh, qui si va lunghi, insomma, si commenta quello che oggi fanno e soprattutto vivono certi giovani. E poi ancora un altro messaggio che credo sia interessante, e questo sugli stili di vita avete già detto, il professore ha già detto, ma sull'alimentazione e il rapporto, e se vi sono delle responsabilità sull'Alzheimer.
Cerchiamo di riassumere un po', perché sono tante le domande.
Se dovessimo rispondere tutto saremmo qui fino a stasera.
Esatto. Facciamo un'altra, professore, di trasmissione.
No, io credo la cosa molto importante, quando uno comincia ad avere queste paure, cosa deve fare? Che analisi deve fare? Che esami deve fare? Oggi la letteratura recente degli ultimi 10 anni, importante, incompreso quel libro che io credo di dover lodare in tutte le maniere, sottolinea che la diagnosi si fa clinicamente. Cioè è giusto che se una persona ha di queste paure, di queste difficoltà, si rivolga al medico, ma la diagnosi sospetta di un'eventuale demenza non si fa con la risonanza magnetica, le tau, guardando se ci sono le beta amiloide, eccetera, che non dicono assolutamente niente. Va bene? Si fa seguendo il paziente, sottoponendoli a degli esami, quelli che si chiamano neuropsicologici, che sono anche molto complicati, e, secondo elemento, tenendo conto di tutti gli elementi che facilitano la demenza di cui si è parlato prima. Proprio 15 giorni fa, in una delle riviste più importanti su questo campo, è uscito un lavoro di 13 cliniche degli Stati Uniti che si sono messe insieme e hanno stabilito una specie di algoritmo di come comportarsi in questi pazienti. Cioè, tutti gli esami che vanno fatti, sia dal punto di vista psicologico che chimico che elettrofisiologico, ad esempio le analisi cardiache, eccetera. Ecco. E poi cosa si deve fare poi a seconda del decorso, nel corso degli anni, quale ripetere, quale rifare, di beta amiloide, di tau e di risonanze magnetiche, la ricerca di queste macchie non si parla più perché
però è anche
non
vero,
dicono niente.
Professor Benigni, niente. Però è anche vero che in molti casi in cui comunque si manifestano queste demenze, appunto come l'Alzheimer, però queste macchie poi appaiono comunque nel cervello.
Come no? Ci sono
cioè
più...
non è una condizione, diciamo...
Non è la causa,
però...
Allora
sì,
che
però
cosa serve mettere in evidenza e spaventare la gente che sta bene? Questo è il perché... Anche questa insistenza delle diagnosi precoci, che viene fatta addirittura alla televisione, dovrebbe essere fatta quando il paziente è ancora sano. Capisce questo? Mm-hmm. Perché allora abbiamo forse la possibilità di che cosa? Che contro le beta amiloidi non si può fare niente, perché anche quando sono scomparse, recentemente anche un lavoro di una di queste ditte che si occupa di questo, la Biogen, con questo nuovo anticorpo monoclonale messo in circolazione, cioè su cui la Biogen sta facendo esperimenti clinici, in 400 persone le beta amiloidi sono scomparse nel 93% dei casi, lo stato mentale è rimasto uguale.
Quindi non è quello il fattore di
spesa. Attenzione, anche recentemente è stato diffuso la notizia che 47 milioni di cittadini degli Stati Uniti hanno le beta amiloidi, perché le beta amiloidi si trovano anche nei bambini.
Però, non concentrandoci appunto su questo aspetto, che poi appunto si vorrebbe sempre avere la visibilità della cosa, ecco, poter avere la fotografia, dire io faccio la fotografia del cervello e questa fotografia mi dice se io sono una persona naturalmente in perdita delle mie facoltà mentali oppure se sto sviluppando una demenza o appunto come chiedeva un ascoltatore prima un'arteriosclerosi e qui le differenze si complicano ulteriormente. L'arteriosclerosi e l'Alzheimer non sono la stessa cosa.
Non sono la stessa cosa, ma l'arteriosclerosi come malattia cardiovascolare, soprattutto vascolare, può essere benissimo una delle cause o delle concause della demenza. Bisogna evitarla. Come si evita l'arteriosclerosi? Qui ci sono biblioteche su questo tema, ma torno a ripetere, a partire dai 45-50 anni, anche se si sta benissimo, occorre fare regolarmente, e questo, ripeto, dipende dai decorsi, una specie di check-up delle proprie condizioni fisiche, soprattutto cardiovascolari. L'altra causa tremenda dimostrata adesso in Francia, questa proprio causa più che concausa, è l'alcolismo.
L'alcolismo è un fattore chiaramente predisponente a ogni forma di demenza, insomma.
A ogni forma, ma insomma è veramente una cosa, dal punto di vista anche sociale, una cosa terribile, quello che è saltato fuori in Francia.
Invece l'altro aspetto interessante che sollecitavano i nostri ascoltatori, e qui mi viene in mente anche di citare un articolo apparso sul settimanale Azione di questa settimana dal titolo Affrontare insieme le demenze, l'associazione Alzheimer Ticino in collaborazione con ProSenectute ha creato un nuovo centro di competenza per garantire una consulenza a tempo pieno. E Antonio Bolzani ci diceva spesso noi ci chiediamo se una persona comincia a manifestare appunto dei segni di perdita di capacità cognitive e poi si comincia a poter diagnosticare davvero che si tratta di una forma di Alzheimer, di demenza inarrestabile, si possono un po' rallentare gli effetti, si può fare qualcosa o perlomeno cercare di non mettere questa persona in una condizione da peggiorare la sua situazione?
Dal punto di vista dei medicamenti non c'è niente, assolutamente.
Relazioni sociali, l'ambiente nel quale
questo
la persona...
Questo è l'altro problema. Ecco, quando una demenza è scoppiata, quando la demenza è cominciata e la diagnosi è stata confermata, torno a ripetere, la diagnosi non si conferma con le risonanze e con la visualizzazione di tau e beta amiloidi, ma si diagnostica e si conferma con le analisi neuropsicologiche.
No, stavo guardando che... Ecco. Continui pure, professore, dopo allora, c'è un ascoltatore che vuole intervenire.
La cosa importantissima, allora, sono le misure, una volta che le misure preventive non abbiano portato al risultato che si aspettava. Quando, in altre parole, quando una persona ha segni di demenza, occorre cercare di metterlo nelle condizioni di poter continuare a vivere così come il suo cervello, che non è più normale, lo fa vivere, senza imporgli delle cose che non può assolutamente fare, senza lederle la dignità, che non è sempre facile, sia in ambiente familiare, finché è possibile tenerlo in famiglia, che dipende da tantissime cose, e poi negli istituti. Ecco, la cosa importante è cercare di trovare dei comportamenti e delle condizioni in cui questa persona, avendo un cervello che non ha più le condizioni in cui si trovano i cervelli normali, possa però in un certo senso, in un certo modo, continuare a avere un senso dell'esistenza e del valore dell'esistenza. E qui in Ticino, io ho fatto esperienze in diretta, ci sono delle esperienze veramente straordinarie.
Sì, peraltro quando lei ha fatto la conferenza di presentazione del suo libro a Lugano, appunto al centro osso, hanno fatto vedere dei casi.
Queste sono le cose da fare sono queste, non dare delle medicine, andare a fare delle risonanze ogni sei mesi.
Sì, perché infatti questa è un po' la tendenza della medicina moderna, no? Quella di diventare una tecnica che appunto si schiaccia un bottone, si prende un medicamento e il problema è risolto. Oggi semmai le conoscenze mediche sono quelle che ci permettono di capire il contesto nel quale certe malattie si sviluppano e perché cambia anche la nostra società, perché appunto viviamo più a lungo, quindi ci ammaliamo più facilmente. Adesso mi segnalano che c'era, non so se è un ascoltatore o un'ascoltatrice in linea che voleva intervenire. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, dica.
Buongiorno, io ho 67 anni.
Quanti ne ha?
Mese fa, 67.
67. Ci può dire il suo nome?
Augusto.
Augusto, ecco, buongiorno Augusto, benvenuto. Dica.
Buongiorno. Mi è stato diagnosticato qualche mese fa il morbo di Parkinson. Mi volevo chiedere cos'è, dov'è la differenza, dove sono i punti di contatto.
Di contatto. Eh sì, perché è un'altra un'altra delle sindromi che spesso ci fanno paura.
Questa è una domanda.
Mi sembra una cosa che all'inizio, cioè, tutti mi dicevano, sì, ma guarda che tu sei più lento nelle cose che fai, ma io mi sento ancora oggi abbastanza normale. Cioè.
Ma lei dal punto di vista mentale e cognitivo si sente normale? Perché
sì.
Il morbo di Parkinson, almeno per i primi anni, che possono essere anche 10 o 15, è un disturbo del sistema motorio, non della mente.
Non della mente.
Quindi,
in questo senso no, quindi non ci sono delle similitudini, non ci sono dei punti di contatto tra il Parkinson e l'Alzheimer.
Adesso si è creato una specie di... Adesso gli ammalati di Alzheimer una volta morivano in fretta, adesso non più perché ci sono cure, ci sono altre cose. Per cui naturalmente anche un certo numero di ammalati di Alzheimer arrivati a una certa età...
Sviluppa anche il Parkinson?
Un certo numero di ammalati di Parkinson arrivati a una certa età
sviluppano
anche una forma di demenza, ma le due cose...
Non sono...
La demenza è una lesione della mente...
Il Parkinson
è un disturbo del sistema motorio.
Quindi possiamo rassicurare il signor Augusto che il fatto di essere stato diagnosticato di Parkinson, se il suo le sue facoltà cognitive sono normali, può
non
continuare.
Non è automatico che diventi.
Quindi Augusto, speriamo di averla rassicurata. Però grazie di avere posto la domanda,
no,
perché noi usiamo tutte queste parole che fanno effettivamente paura e poi rischiamo anche di fare confusione.
Sì.
Ecco, questo è sicuramente da scongiurare. Antonio Bolzani.
Sì, poi c'è un pubblico che è preoccupato, ma anche legittimamente dice: ma noi siamo persone anziane, magari ascoltatrici e ascoltatori, che cominciamo a dimenticare. Sono dei campanelli d'allarme, professore?
E lo
dobbiamo aver paura?
Ribadiamolo con calma.
Lei
professor...
prima parlava di gente che non ricorda quello che ha fatto un'ora fa e ricorda...
Sì.
Queste sono delle forme di invecchiamento dei centri della memoria, non significa demenza, attenzione.
Anzi, addirittura è quasi utile al cervello.
Indebolimento cognitivo.
Il cervello, ogni tanto dimenticare delle cose può essere utile per svuotare un po' la mente.
Sa cosa diceva Leopardi? Lui dimenticava le cose che avrebbe voluto tenere a mente e aveva sempre in mente quello che avrebbe voluto dimenticare. Così funziona la memoria, insomma. Quindi
la seconda osservazione che è interessante è
quella di Leopardi.
No, non Leopardi.
Da
par suo è già molto interessante lui, no? E come si sentono gli ammalati di Alzheimer? Cioè, chi sostiene che vivono in uno stato quasi di beatitudine, che stanno bene loro con loro stessi. È vero o è un luogo comune?
Beh, adesso poi
questo
naturalmente
ci sono casi e casi. Una volta, fino a pochi anni fa, si diceva: chi sta male nell'Alzheimer non è il paziente, sono i familiari che se lo devono accudire.
Gestire.
Non è così. Chi ha esperienza di questi pazienti sa come profonda, terribile possa essere la loro sofferenza. Nei momenti non sono lunghi, non sono continui, in cui si rendono conto della condizione in cui si trovano.
Anche perché è un'entrata graduale in questa condizione, quindi si hanno quindi delle consapevolezze progressive.
I pazienti che improvvisamente si mettono a urlare: ma che cos'è questo? Quanto deve durare ancora? Con una disperazione enorme. Questo vuol dire che si rendono ben conto. E poi dopo queste cose si possono anche superare, ma un Alzheimer allegro o felice non esiste.
Però, attenzione. Professor Benini, visto che ce ne sono pochi minuti per rimanere della conclusione della trasmissione, e visto che il suo libro è, lo dicevamo, una sorta di grido d'allarme sull'evitare appunto di creare panico, e dall'altro però dare degli elementi di riflessione, di spunto, una sorta di urgenza, no? Di urgenza medico-sociale. Lei cosa si sente di suggerire, per esempio, ai medici di famiglia, alle persone che hanno contatto con persone anziane, in cui notano che ci sono appunto delle perdite di facoltà cognitive, per evitare appunto di creare un eccesso di panico da Alzheimer? Che cos'è che suggerisce allora?
Guardi, torno a ripetere, questo lavoro che ho citato prima che hanno stabilito un algoritmo, queste 13 cliniche da seguire. Questo è quello che dovrebbe essere fatto in tutte le comunità mediche, adesso non in questo modo estremamente dettagliato, ma avere una... Questo oggi, purtroppo, non è possibile, perché una parte continua a inseguire le beta amiloidi e le tau facendo risonanza addirittura punture lombare in gente che non ha niente, che è sana di mente, che è normale, per poter vedere, per fare la cosiddetta diagnosi precoce, cioè precedente i primi disturbi. E uno ha scritto: ma questa gente non si rende conto di quello che fa, perché anticipa in questo modo l'angoscia di una malattia che potrebbe insorgere fra 10 anni o non insorgere mai. Quindi queste cose non si dovrebbero fare, ma questa è una prassi che viene ancora...
Ma quando lei parla di questa prassi, quindi intende la classe medica? Ci sono medici che quindi, sbagliando o affidandosi eccessivamente a questa sorta di sintomatologia meccanica, così dicono: allora adesso ti faccio tutta una serie di esami clinici che in realtà non servono a nulla?
Niente, perché la diagnosi non si fa con quelli, la prognosi. Tu, quando lei trova un cervello di un quarantenne con queste macchie, lei non può dire a lui: lei fra 10 anni è demente. Assolutamente. Né può impedire che quelle macchie si allarghino. Cioè, si possono anche distruggere completamente, e se la demenza deve venire, viene. Capisce? Non...
Tant'è che, appunto, come chiedono
ascoltatori... Allora, la cosa da fare dal medico che si trova di fronte a un paziente di questo genere è, appunto, come dire, cercare di fare quei check-up di carattere generale di cui si parlava, che sono di più di quelli che abbiamo detto, ci sono tante, per esempio...
Beh, peraltro nel suo libro ce n'è una folta seria.
Sì, le depressioni croniche, addirittura, certo. Ad esempio, la diminuzione dell'udito dopo 77 anni, l'80% delle persone sente meno. Ora, se questa mancanza dell'udito aumenta molto, diventa una forma di insofferenza, difficoltà, di colloquio, che può indurre una depressione grave, che può facilitare la demenza. Anche, per esempio, la cura dell'udito, o la cura, insomma, correggere l'udito, e oggi si può fare, anche questo può essere un mezzo per evitare la scivolata dentro la demenza. Tutte cose di questo genere. Questo dovrebbero fare, e qui è un compito soprattutto dato... l'importanza fondamentale dei disturbi cardiovascolari degli internisti.
Professor Benini, in chiusura, forse né lei né io la potremo vedere questa nuova era, ma secondo lei un domani noi riusciremo a sconfiggere l'Alzheimer? A trovare un modo per evitare che si manifesti? Tant'è che un ascoltatore dice: quanto tempo passa, no, dall'inizio dei sintomi? Ci sono persone che cambiano in un tempo molto rapido, no? Le si è viste normali fino a poco prima.
Dipende
poco
dalla causa.
Secondo lei si potrà trovare un argine?
Ascolti, io l'ho anche scritto nel libro. Questi provvedimenti che si raccomandano di misura preventiva, che sono, si è visto adesso, sono veramente efficaci, hanno però un difetto, che la maggior parte di loro si basa sulla disciplina, no? Di mangiare...
L'autodisciplina,
cioè... che è la cosa più difficile della vita. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la forma genetica, cioè la lunghezza di vita dei neuroni stabilita dai geni, quella non si
è modificabile.
Può alterare. Poi, quindi quella lì rimane.
Quando
le
noi...
altre invece, che dipendono appunto dai fattori epigenetici, quelle si possono agire.
Beh, certo, poi magari arriverà l'era nella quale anche le nostre capacità di incidere sul nostro patrimonio genetico ci porterà a modificare queste cose.
Ma di questo non abbiamo parlato,
perché appunto sappiamo quante polemiche anche questo, anche recentemente, ha suscitato. Pensiamo a quello che è successo in Cina. Sì. In attesa di quell'era, concludiamo semplicemente con una normalissima riflessione. Noi siamo persone che viviamo adesso in un'epoca in cui si vive sempre più a lungo, e quindi ci si ammala sempre più di malattie dovute all'età avanzata. Non tutti si ammalano di malattie dovute all'avanzamento dell'età in modo grave, spesso perdiamo semplicemente naturalmente delle facoltà dovute all'età, e questo non è l'Alzheimer.
La memoria.
Poi, se vi volete fare un po' il riassunto di quanto abbiamo detto questa mattina, il libro di Arnaldo Benini, del quale abbiamo parlato, è La mente fragile, l'enigma dell'Alzheimer, edizioni del 1918 di Raffaello Cortina, editore 2018. Grazie professor Benini di essere stato con noi, la ritroveremo sicuramente perché di questo tema si parla e si continua a parlare. Mille voci torna domani, da Nicola Colotti a tutti voi. Buon proseguimento all'ascolto.
Grazie a lei.